al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Ben ritrovati, Emanuela Campanile al microfono. Iniziamo dando i numeri. Il numero a cui potete inviare i vostri sms, ce la posso fare, 335 12 43 317. Allora, grazie per esservi sintonizzati sulle nostre frequenze. Io devo intanto dare il benvenuto ai nostri ospiti, a Giovanni Benzi, esperto di Russia e Caucaso, commentatore per Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, e per la russa, cerco di pronunciare al meglio, Nezavisimaya Gazeta, promossa?
Sì, Nezavisimaya Gazeta, sì, esattamente.
Perfetto, e allora grazie anche a Tiberio Graziani, esperto di politica della Federazione Russa, esperto di geopolitica. Benvenuto.
Buongiorno.
Allora, nella Russia di Putin i movimenti d'opinione pubblica interna e l'informazione occidentale. Allora, ovviamente tutti sanno della proposta russa per trovare una via d'uscita alla crisi siriana. Persino l'Iran ha sostenuto questa proposta di lavorare dunque con Damasco per mettere l'arsenale chimico sotto il controllo della comunità internazionale. Questa è una notizia che io vi sto leggendo da alcuni lanci di agenzia. Si parla di svolte di Damasco sulla proposta di Mosca, che viene tra l'altro vista favorevolmente anche dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che parla di sviluppo potenzialmente positivo. Tuttavia sta succedendo anche qualcosa all'interno del mondo politico moscovita. Avrete seguito notizie sulla elezione come sindaco di Mosca, elezioni che si sono svolte in questi giorni. Il grido di battaglia, per quanto non sia stato nominato e votato come appunto sindaco di Mosca, il grido di battaglia di Alexei Navalny, che si è opposto e imposto come volto nuovo sullo scenario politico moscovita, è cambiare la Russia cominciando da Mosca. E io comincerei invece da Giovanni Benzi per così calarci nelle atmosfere russe e cercare di capire che cosa sta succedendo, visto che il blogger attivista anti-Cremlino sta diventando un vero uomo politico, tra l'altro consacrato, è stato un salto di sostanza.
Beh sì, certamente, bisogna però tenere presente che la Russia è un paese molto complesso e molto contraddittorio, perché che la gente si interessi di politica e che si informi e sostenga anche l'opposizione è un fenomeno che riguarda soprattutto le due capitali cosiddette, cioè Mosca e Pietroburgo. A Mosca e Pietroburgo avviene tutta questa, ci sono tutti questi gruppi, questi circoli che si riuniscono, discutono, eccetera, eccetera, non solo, ma ci sono anche partiti ufficiali, a cominciare dal partito Yedina Erassia, cioè Russia Unita, che è il cosiddetto partito del potere e del quale sono dirigenti sia Putin che Medvedev, cioè sia il presidente che il capo del governo russo. E poi c'è la grande palude della Russia esterna, cioè della Russia al di fuori delle grandi capitali. Una volta c'era anche Kiev, una volta si diceva Mosca, Pietroburgo e Kiev sono in realtà la Russia in cui avviene cosa. Oggi Kiev fa parte dell'Ucraina, come sappiamo, e mentre in tutto il resto della Russia le cose vanno piuttosto male, perché intanto c'è un divario fortissimo nelle possibilità di informazione. Se voi andate a Irkutsk oppure a Novosibirsk o in qualche altra città dell'Oriente, della Siberia, eccetera, eccetera, vedrete che è un problema già trovare ogni giorno i maggiori giornali, i quotidiani, cioè i giornali hanno una circolazione a Mosca e a Pietroburgo soprattutto, e al di fuori, cioè nella vasta Russia, diciamo, l'informazione è affidata quasi esclusivamente alla televisione, di cui l'interesse del potere di controllare le televisioni russe. Infatti c'è una notevole discrepanza nella possibilità nella libertà di espressione, cioè i giornali stampati sono molto più liberi che non le televisioni. opinioni, perché le televisioni fanno opinione soprattutto in territori dove non ci sono altre fonti di informazione, mentre i giornali in grande stile, il regime può anche permettersi di ignorarli, e così abbiamo tutta una serie di giornali che escono e che sono abbastanza liberi o anche sicuramente liberi. Quindi c'è questo divario che l'interesse per l'avvenire e il futuro della Russia è soprattutto concentrato nelle capitali, quindi nelle due capitali, quindi l'importanza delle elezioni a sindaco di Mosca, che sono state vinte da Sabianin. Sabianin è un uomo del potere, cioè è dirigente di Russia Unita, di Jedinaja Rossiya, ed è legato a doppio filo a Putin, e viene a occupare la carica di sindaco di Mosca dopo una serie di sindaci che non hanno agito molto bene, non si sono fatti un nome particolarmente positivo. Pensiamo al predecessore di Sabianin, che era Lushkov, il quale tra lui e sua moglie, a cui aveva concesso tutta una serie di privilegi, hanno posto una sorta di monopolio economico sulla vita della città, sulla vita di Mosca, facendo una serie di progetti, per esempio di costruzioni che hanno suscitato proteste, perché proteste dell'opposizione di vario genere, perché considerate appunto delle offese alla ecologia oppure all'architettura della città, eccetera eccetera. Quindi Lushkov non ha lasciato un gran buon ricordo, e Sobyanin deve cercare di superare tutto questo. Abbiamo poi avuto l'opposizione di Navalny, che è stata una posizione di tipo nuovo, perché Navalny ha una lunga storia di lotta con il blog, e questo è anche caratteristico della Russia di oggi, dove internet e i blogger stanno occupando una posizione sempre più importante, sempre maggiore, quindi qualcosa che forse potremmo trovare dei paragoni anche in Italia. Quindi c'è questa nuova democrazia attraverso i blog, e naturalmente Navalny, con queste armi, con questa sua attività di denuncia, eccetera, eccetera, sta da anni conducendo una lotta contro la corruzione, e quindi questa diventa una lotta in primo luogo contro il partito di Russia Unita, che è considerato da molti sì il partito del potere, ma anche da altri il partito dei ladri e dei mascalzoni, no? Parti, Avarov e Mashenikov.
Sebianin è uno del clan di Putin, si può dire, almeno così viene definito.
Questo sì, beh, certamente l'Unità è il partito che certo. È dominato da Putin e da Medvedev. E poi c'è tutta un'altra serie di questioni, cioè di discrepanze, di divergenze di cui occorre tener conto, ed è che la Russia, dal punto di vista culturale, etnico, religioso, eccetera, non è uno Stato unitario, esistono numerose differenze, ed esistono gruppi più vari, per esempio soprattutto nella regione del Kazakhstan, del Tatarstan e della Bashkortostan, cioè della Bashkiria, e poi soprattutto anche nella regione del Caucaso. La regione del Caucaso, del Caucaso settentrionale, perché il Caucaso meridionale ormai se n'è andato, le repubbliche del Caucaso meridionale sono indipendenti, quindi Azerbaigian, Armenia, Georgia si sono rese indipendenti, mentre le repubbliche del Caucaso del Nord, Kabardino-Balkaria, Cecenia, Ingushezia, Karachaevo-Circassia, eccetera eccetera, fanno ancora parte della Russia, e sono zone, per quanto piccole, ma estremamente turbolente.
Quindi abbiamo, mi scusi, un puzzle davvero ampio e variegato di una realtà difficile da tradurre da osservatori esterni. Tiberio Graziani.
È molto difficile, perché si rischia di prendere degli equivoci e di prendere lucciole per lanterne, cioè ci sono dei fenomeni che noi in Russia, che noi a prima vista sembrano analoghi a fenomeni che avvengono in altri paesi, ma in realtà non lo sono, perché diventa
un esempio.
Quindi si tratta di una popolazione malamente amalgamata, difficilmente amalgamata, una popolazione che ha concezioni diverse, un'esperienza storica che è nebulosa tutto sommato, perché c'è anche questo fenomeno da ricordare, cioè che la Russia viene da una esperienza storica, anzi viene da varie esperienze storiche, l'ultima è quella sovietica, e quella sovietica non è stata sostanzialmente elaborata, cioè la Russia è ancora in parte sotto l'influenza di idee, di figurazioni, di rappresentazioni, eccetera, che fanno parte della vecchia Unione Sovietica. Vedete, voi andate in certe zone della Russia e trovate ancora tutti i nomi dei sovietici, via Lenin, via che so io, Gorky o tutte queste altre cose, no? E quindi c'è anche questo problema di rielaborazione della storia, e di vedere cosa è possibile ricavarne per il mondo d'oggi. Tutto questo non si fa sostanzialmente, o si è fatto poco per iniziativa di alcuni gruppi, eccetera, eccetera. Quindi la Russia ha bisogno di pensarci su. Cioè, quello che avviene oggi e che vediamo, per esempio, le elezioni a sindaco di Mosca sono state caratterizzate da una bassissima affluenza, cioè c'è anche questo fenomeno, cioè della gente che dice la politica non ci interessa più e viene lasciata nelle mani di pochi gruppi, di gruppi che sono in qualche modo privilegiati perché ci si appassionano, ci lavorano, sono attivi, eccetera, eccetera, ma la grande parte della popolazione rimane a questo estranea. E poi andiamo a vedere queste elezioni di domenica si sono svolte in tutto il paese, perché si trattava della giornata unica, giornata elettorale unica, giornata elettorale unica, nella quale in tutte le 80 circa regioni del paese si sono svolte le elezioni locali o per la scelta del sindaco o del presidente della Repubblica locale, come è avvenuto in Daghestan e in Ingushezia, per esempio, cioè nella Russia meridionale. E noi vediamo, se andiamo a vedere nelle province, per esempio andiamo a vedere nella Chukotka, no? Nell'estremo nord-est della Russia, oppure nel Krasnoyarsky Krai, oppure in altre regioni della Siberia, vediamo che quasi dappertutto ha avuto un notevole successo Russia Unita, perché Russia Unita è quel paese che riesce, quel partito che riesce ad amalgamare diverse tendenze, diverse esigenze delle popolazioni, così come c'è stato un certo successo, non dico un grande successo, ma un certo successo del Partito Comunista, perché il Partito Comunista ha ancora delle possibilità organizzative che gli sono rimaste dal periodo sovietico, e questo soprattutto fuori da Mosca e da Leningrado, cioè a Pietroburgo, cioè nella cosiddetta Grande Russia. Quindi si tratta di un quello che avviene in Russia, di un fenomeno molto complesso che richiede di essere seguito in molte sue sfaccettature e che non è sempre facile farlo.
Come l'informazione occidentale oggi guarda alla Federazione Russa? Ci sono ancora dei preconcetti?
Ma diciamo l'opinione pubblica occidentale, la stampa occidentale e anche i corrispondenti occidentali a Mosca che osservano la Russia spesso riconoscono la propria inadeguatezza, per così dire, perché tutto quello che vediamo molto spesso non entra negli schemi, concezioni politiche a cui noi siamo abituati. Per esempio si parla molto della Russia oggi e del regime di Putin, cioè di un regime che cerca di riaffermare il carattere di grande potenza della Russia. E vediamo questo cioè uno stato di grande potenza che la Russia in realtà non ha più, e vediamo che questo si manifesta con la ricerca di alleanze con grandi paesi che possono in qualche modo essere di concorrenza con l'Occidente, per esempio con la Cina. La Russia tende tende ad avere una buona politica, una politica di buon vicinato e di collaborazione con la Cina. Poi abbiamo questo fatto della Siria, e non dimentichiamo che la Siria, come anche l'Iraq, sono stati in passato delle pedine molto importanti della politica estera dell'Unione Sovietica, e in Siria la Russia ha ancora delle posizioni di potere di cui il riflesso condizionato, per cui se la Siria diventa una pedina del gioco occidentale, automaticamente Mosca deve opporsi a questo gioco e prendersi cura di questo vecchio alleato. Quindi quello che sta succedendo oggi, cioè queste proposte di Lavrov, per esempio, che per cui la Siria dovrebbe cedere le armi chimiche all'ONU, che sarebbe disposto e preparato a distruggerle, tutto questo fa parte ormai di un tentativo della Russia di inserirsi nel gioco mondiale delle grandi potenze.
Certo, riconquistare perlomeno
una posizione. La Russia, esatto, si è accorta che questo Putin si è accorto che questo appoggiare Bashar al-Assad in maniera quasi incondizionata, come avveniva un tempo, che era un riflesso condizionato, no? La Russia sta con questi personaggi, tutto questo oggi non paga più, in certo, sostanza, non paga più neanche sul piano interno, perché la gente oggi non sente nessuna particolare solidarietà ideologica, come certo, poteva avvenire ai tempi dell'Unione Sovietica con questi paesi che venivano considerati progressisti, eccetera, eccetera.
Allora, quindi, mi scusi, Graziani, sì, un commento a margine, prego.
Sì, per quanto riguarda la questione dell'informazione e dell'analisi che viene fatta dai giornalisti occidentali, ebbene, notiamo che c'è una sorta di pregiudizio culturale e l'applicazione di criteri e schemi che non si confanno alla realtà russa, ma non si confanno anche alla realtà di altri paesi come la Cina, come l'India e molto probabilmente anche a quella del Brasile. Cito questi paesi perché questi paesi, come ben si sa, appartengono al club dei cosiddetti paesi BRICS, in cui la Russia è all'interno. La Russia, da questo punto di vista, si trova simultaneamente come grande potenza che è ritornata, diciamo, ad avere un ruolo internazionale molto importante, si trova sia nelle nuove aggregazioni geoeconomiche e geopolitiche, anche nuove, come appunto i BRICS o come l'Unione Eurasiatica oppure come l'organizzazione della conferenza di Shanghai, ma si trova nel contempo anche nelle organizzazioni che possiamo dire residuali del sistema bipolare o unipolare, quindi ONU oppure l'Organizzazione Mondiale del Commercio, o il particolare partenariato che lega la Russia alla NATO. Quindi la Russia dovrebbe essere valutata anche in questa sua particolare posizione di essere all'interno sia del nuovo scenario multipolare e anche all'interno del vecchio scenario unipolare, se non bipolare. È per questo che appunto da parte occidentale degli analisti c'è una certa difficoltà nel comprenderla. E per quanto riguarda la cosiddetta libertà di espressione, eccetera, ebbene va ricondotta proprio nello scontro oppure nella tensione geopolitica attualmente in atto, che noi siamo all'interno di uno spostamento geopolitico che possiamo definire unimultipolare. Ebbene, la questione dei diritti umani, come della libertà di espressione, è diventata un argomento della lotta per, diciamo, la nascita del nuovo sistema multipolare, e questo quindi bisogna tenerne conto. Non si può sostanzialmente parlare nei termini diciamo sempre di sistema di potere di Putin, è quasi una demonizzazione del Cremlino. Invece bisogna essere un pochino più freddi, più razionali e tener conto delle mutazioni geopolitiche in atto. Per quanto riguarda poi diciamo la Russia proprio come paese, ebbene, negli ultimi 10 anni, da paese insomma che ha subito un grande collasso in quanto paese più importante dell'ex Unione Sovietica, nell'arco di 10 anni è riuscita la Russia a ritornare a una potenza mondiale che decide o codecide insieme agli altri sui dossier più caldi, uno degli ultimi chiaramente è quello della Siria. Diciamo che la Russia prende una posizione sulla Siria che ovviamente nettamente diverso dai paesi cosiddetti occidentali a guida statunitense, perché c'è un aspetto geostrategico molto importante che bisogna tenerne conto, cioè una deflagrazione, una destrutturazione della Siria è come aprire un vaso di Pandora sostanzialmente, e chiaramente i paesi che sono più vicini alla Siria sono proprio i paesi del cosiddetto estero vicino della Russia, per cui la Russia è molto preoccupata nel voler contenere effetti che possono devastare quell'area, e in questo trova una sinergia di intenti chiaramente con gli altri paesi che per motivi nazionali assumono una posizione nettamente per motivi nazionali, ma anche per motivi religiosi o ideologici, assumono una posizione nettamente contraria a quella di quello che possiamo definire il fronte occidentale. In merito alle elezioni che si sono tenute recentemente a Mosca per il nuovo sindaco, occorre dire che questo tipo di elezioni non sono state chiaramente, non si sono tenute soltanto a Mosca, ma in diverse parti del paese, e sostanzialmente il partito che ne è uscito, come dire, vincitore è sempre Russia Unita, quindi il partito del presidente Putin.
Certo, un'ultima battuta, purtroppo abbiamo solo 2 minuti, quindi un minuto a testa. Dovete assolutamente dirmi, l'opinione pubblica, la gente, che cosa pensa di questo conflitto siriano, i blogger, gli attivisti, che cosa comunicano attraverso dunque la rete, che sappiamo sfugge spesso ai controlli. Bensi.
Ma io direi che la reazione della popolazione a questi episodi come la Siria, anche soprattutto questo della Siria, sono nello stesso tempo di paura, perché si teme che cosa potrà succedere e si teme che si riaccenda la guerra fredda con gli Stati Uniti, eccetera, eccetera, e nello stesso tempo c'è anche una forma di orgoglio per il fatto che la Russia è ancora capace di muovere qualcosa nel mondo.
Graziani.
Esatto, esattamente l'ultima parte di cui faceva riferimento Benzi, cioè questa opinione abbastanza diffusa che la Russia sulla questione sul dossier siriano riafferma una propria fisionomia in campo internazionale. Questo è molto sentito dai russi. E in riferimento alle elezioni, noi abbiamo notato che gli altri partiti che hanno avuto un minimo di successo sono proprio i partiti che hanno spinto molto su un patriottismo. Lo stesso Partito Comunista è un partito che va letto come partito patriottico in un certo senso.
Benissimo, io ringrazio davvero Tiberio Graziani, esperto di politica della Federazione Russa, esperto di geopolitica, così come Giovanni Benzi, esperto di Russia e Caucaso, commentatore per Avvenire e per un noto quotidiano russo. Grazie per essere stati con noi, buona vita!